Gentili ascoltatori, cari fratelli e sorelle, vi trasmettiamo ora la registrazione del convegno dell'ala spirituale che si è tenuto a Divignano l'8 febbraio, dove si parla dei programmi dell'ala spirituale per i mesi a venire. Davvero interessante. Buon ascolto!
Come il buon padre di famiglia di ricordare ai devoti determinate cose, che queste cose servono anche al sottoscritto. Ricordandole a voi, le ricordo a me stesso. E avevo scritto ultimamente un'email, che forse non so se verrà messa nell'editoriale, eccetera, ma non so se tutti l'avete letta, ed è l'importanza di partecipare ai congressi. Già noi sapete benissimo che a Pescara, a Montesilvano, abbiamo fatto a settembre l'ultimo congresso nazionale. Ed era importante essere presenti perché abbiamo cercato di far capire ai devoti che in fondo l'organizzazione non è solo burocrazia, ma in special modo spiritualità e di tutte le cose che già sapete che facciamo. Abbiamo già dagli atti del congresso che ho fatto pubblicare, spero che molti di noi l'abbiano lette, ma penso di no, infatti sto pensando di raccoglierlo in un libro e di inviarvelo personalmente in maniera che leggiate anche le domande e risposte che ne sono venute fuori, perché a molti di voi possono dare delle risposte. Quello è stato il congresso nazionale, a cui seguiranno dei congressi di specializzazione che sono quelli delle nostre ali, per cui mi sono sentito di scrivere 4 righe che adesso vi leggo per ricordarci l'importanza di partecipare ai congressi. Il congresso nazionale che si è tenuto a Montesilvano Pescara a settembre 2013 è stato il primo incontro nazionale in Italia dopo che Baba ha lasciato il corpo ed è stato un modo per ripartire tutti insieme, sfatando i pregiudizi nei confronti dell'organizzazione stessa e per comprendere meglio la missione che Swami ci ha indicato attraverso i centri gruppi SAI ed il lavoro che si sta portando avanti nell'organizzazione SAI nazionale e mondiale, sempre più all'eccellenza. Dopo il congresso nazionale di Pescara è stato programmato che seguiranno i congressi delle ali nazionali. Vorrei che rifletteste oggi sull'importanza di partecipare a questo congresso nazionale dell'ala spirituale. Il problema che si pone in genere in un congresso è quello di voler cambiare qualcosa e i devoti oggi, da quando Baba non c'è più fisicamente, da quando il mondo attuale sta andando come va, sentono la necessità di un grande cambiamento. In effetti lo vogliamo tutti. Inoltre taluni non fanno altro che aspettare la venuta di Prema SAI. Altri sentono troppo stretta l'organizzazione SAI, come se volesse addirittura impedire un cambiamento e si rivolgono così ad altri contesti. Ma in realtà che cosa vogliamo cambiare? Con questo congresso che cosa vogliamo cambiare, con gli altri congressi che si faranno, con quelli che si sono fatti? A mio parere, ora è il momento di comprendere meglio quello che c'è nel nostro cuore, quello che Swami ha seminato in esso, il germoglio che sta spuntando fuori. Se il germoglio non è ancora spuntato, vuol dire che siamo ancora in preda ai desideri, ed il cambiamento che vogliamo è solo quello che desideriamo che gli altri facciano per noi. Sono le aspettative personali che non ci permettono di cambiare il mondo. Tutto ciò che stiamo vivendo è un'esperienza necessaria che ci permette di testare se il seme che Baba ha seminato in noi è germogliato. Pertanto non aspettiamoci nulla. E che ci dobbiamo aspettare dal congresso? Non ci dobbiamo aspettare nulla. Ma continuiamo a lavorare insieme per l'eccellenza con i programmi che Baba ci ha benedetto ed approvato, ed in modo particolare con il servizio a coloro che ne hanno bisogno. Collochiamoci in una prospettiva più ampia. Pensiamo e agiamo come se Baba, come un padre ed una madre, stesse vicino a noi fisicamente e domandiamoci: Swami approverebbe questo pensiero o azione? Una volta corretti i nostri atteggiamenti, potremo così comprendere meglio la vera identità e gli obiettivi dell'organizzazione che porta il suo nome, di cui molti di noi fanno parte. Con questo spirito Vi invito ad essere sempre più presenti a questi incontri, affinché lo spirito di unità possa rafforzarsi e affinché siano più chiari i nostri obiettivi. È chiaro, qui mi potrete dire, ma io non ci posso andare perché, non, come si dice alle mie parti, non c'ho una lira, perché c'è crisi, perché non c'ho voglia di questi incontri. Ho sempre detto che c'ho problemi familiari, problemi di salute, eccetera, ma ho sempre detto, se questo incontro è programmato già di un anno e tu non c'hai una lira, ma te li do io i soldi per andarci. Ce le dà il centro, fa una colletta il centro. Non è un rimprovero, è un invito che vi faccio sempre. Se qualcuno di voi non può andare, lo sopportiamo, ve lo pago io. Cioè, se invece, se uno sa già che glielo pago io e non ci va, vuol dire che qualcosa non va, a prescindere dagli impedimenti personali. Quindi è una questione di aspettative e di non volontà di farlo. Cari fratelli e sorelle, non è un rimprovero che voglio dire, ma questo per me è un sacrificio. Ho fatto 700 chilometri, mi pesa fisicamente ed economicamente. Ho fatto il biglietto 3 mesi fa per avere lo sconto e ho già fatto una serie di biglietti per l'Assemblea Nazionale per poter risparmiare. Quanti al centro di Pescara, qua sono testimone, abbiamo sopportato, ma non perché siamo migliori devoti che non hanno le possibilità. Se facciamo servizio a coloro che hanno bisogno, perché non possiamo fare servizio a un devoto che non ha le possibilità? E mi sono posto questa domanda. Vado un attimo avanti, non vi voglio tediare oltre, se no prendo troppo spazio e poi divento antipatico. Perché lo spirito, ve lo ripeto, quindi se siamo più presenti in questi incontri, lo spirito di unità si rafforza, che poi voi non volete far parte dell'organizzazione SAI, a me non me ne importa niente, fate quello che volete, ma rafforziamoci noi, se amiamo questa organizzazione SAI. A questo proposito vi riporto quello che Baba ha detto sui 4 obiettivi della vita, perché questi sono i nostri importanti obiettivi. Quindi del congresso possiamo anche non aspettarci niente, ma sui 4 nostri obiettivi della vita ci dobbiamo riflettere assolutamente. E Baba ha parlato dei 4 obiettivi della vita, Purusharthas, le 4 F, che sono follow, face, fight, finish. Follow, segui il maestro, segui la tua coscienza, osserva il Dharma o rettitudine. Face, affronta il male, affronta le tentazioni, i desideri, le aspettative che ti assalgono quando cerchi di conquistare Artha, il benessere. Fight, lotta fino alla fine, combatti incessantemente con i 6 nemici interiori guidati da Kama, il desiderio. Finish, termina il gioco, non fermarti finché la liberazione moksha dall'ignoranza e dall'illusione venga raggiunta. Dice Baba, le 4 F sono fondamentali per la scoperta di 4 obiettivi della vita umana, Purusharthas, cioè il Dharma, come ho detto prima, l'Artha, Kama, Moksha, rettitudine, benessere, desiderio e liberazione. Io sarò sempre con voi, ovunque voi siate, proteggendovi e guidandovi. Avanzate senza paura. Questo è il nostro motto. Dobbiamo avanzare senza paura, insieme, uniti, seguendo questo. E poi, l'amore che ci lega e ci legherà questi giorni ce lo farà capire. Jai Sairam. Apposta.
Perché un congresso delle attività spirituali, dell'ala spirituale? Perché è importante ribadire quelli che sono i temi fondamentali dell'ala spirituale. E secondo me, se si dovesse riassumere proprio in una brevissima frase, quello che è l'obiettivo principale, fondamentale del lavoro dell'ala spirituale è conosci te stesso. Io ricordo quando insomma, ero proprio ancora molto giovane, no? E sentivo parlare di questa conoscenza, e io dicevo, ma conoscenza di che, no? Perché chiaramente dicevo, boh, conoscenza delle cose, conoscenza delle scienze, ma non mi tornava bene questo discorso. Poi, andando avanti negli anni, andando avanti nella pratica e nella conoscenza vera, cioè quello che veramente ho trovato in questo momento come sintesi del percorso che ho fatto è che spiritualità significa conoscere se stessi. Conoscere se stessi a tutti i livelli, che passa anche dal livello mentale, chiaramente, no? Perché altrimenti non potremo andare oltre. E il conoscere se stessi significa arrivare a comprendere che siamo divini, la nostra natura divina, con i mezzi che ci ha dato il nostro maestro, che sono le pratiche spirituali. Pratiche spirituali che però devono essere fatte con impegno, determinazione e disciplina. Molto spesso quando si parla della parola disciplina, in genere si chiude un attimino, no? Perché disciplina molto spesso è sinonimo di restrizione, di ingabbiamento. No, disciplina significa autoimpegno. Significa dirigere la mente, i pensieri, le azioni verso un unico obiettivo. Allora potremo raggiungere la meta, ma se non c'è questa determinazione e questa appunto disciplina, la meta non sarà raggiunta, perché ci disperderemo poi in un sacco di mille altri rivoli. Un'altra cosa che mi sento di dire proprio come responsabile dell'ala spirituale è che la pratica è importante e deve essere svolta regolarmente, nel senso che non esiste una pratica, poi un'altra pratica ancora, no? A seconda di come è il momento, a seconda di come ci piace, no. Io ricordo sempre le parole di uno che è stato colui che mi ha indirizzato sulla strada spirituale, che diceva sempre nei suoi scritti, ricordatevi che la pratica è noia. Questo diceva, nel senso che dobbiamo ripetere, scavare per togliere tutto il fango che ricopre il diamante. Ma se iniziamo una pratica, poi ne iniziamo un'altra, facciamo i soliti scavi poco profondi e non andremo mai alla natura essenziale, che è divina. Quindi, importanza della pratica. È importante che la pratica sia una. E fatta con regolarità. Allora sarà veramente possibile arrivare alla meta. A questo punto vorrei incominciare a rivedere con voi quello che è stato il percorso che noi abbiamo fatto in questi ultimi anni. È un pochino quello che abbiamo presentato a Pescara, magari in maniera un po' meno veloce perché avevamo davvero poco tempo. Poi vi illustrerò il programma, il percorso di conoscenza e autotrasformazione, che sarebbe la formazione che faremo come ala spirituale. Dopodiché ci sarà un intervento molto piacevole, anche profondo, della Radio SAI che ci mostrerà come ha lavorato con la Bhagavad Gita e ci farà anche assaggiare in diretta una performance. E poi daremo la parola ai vari coordinatori regionali in modo da sapere un pochino com'è la situazione dei vari coordinamenti, quali sono i punti di forza, quali sono invece le criticità e come si lavora per rendere la nostra opera veramente eccellente, perché così vuole il nostro maestro, chiaramente. Noi rappresentiamo lui, pertanto dobbiamo essere eccellenti. Stasera, contrariamente al programma che avrete avuto, faremo la ripetizione del Gayatri con le modalità che abbiamo sempre fatto, mezz'ora di recitazione, mezz'ora di silenzio. Invece domani sarà tutta dedicata al canto devozionale e ci sarà la presentazione e anche una piccola pratica del Rudran Veda. A questo punto io do la parola a Antonella perché chiaramente continua lei. Grazie.
Allora, sono molto contenta di ripartire. Vedete? Prima di fare un passettino in avanti, di gettare uno sguardo da indietro, un attimino, per vedere da dove veniamo, come dice Swami, come lavoro insieme. Allora, chi è stato a Pescara forse l'ha già vista, ma è diciamo un sunto del percorso degli ultimi 6 anni sull'unità delle religioni e la mistica dell'Occidente, che è un programma che aveva presentato Pierluigi Gallo, allora coordinatore nazionale dell'ala spirituale, e eccolo, così è l'inizio. Praticamente è stato ispirato sicuramente da Swami, ma il primo principale obiettivo è stato proprio quello di seguire e onorare il secondo dei 10 principi che Baba ci ha dato, che recita così: onora tutte le religioni poiché ciascuna è un sentiero che porta all'unico Dio. Questo dei 10 principi è il secondo. Il primo riguarda la madre patria. Anche quello non va dimenticato. Swami che dice sulle varie religioni? Dice intanto: lasciate che le diverse fedi esistano, lasciatele fiorire, fate sì che la gloria di Dio sia cantata in ogni lingua e con varie melodie. Questo dovrebbe essere l'ideale. Rispettate le differenze tra le fedi e riconoscetele valide fino a che non avversano la fiamma dell'unità. Il percorso è stato il percorso dell'unità che noi abbiamo cercato di fare con veramente con tanta umiltà, ma anche con tanta voglia di conoscere meglio i vari contesti religiosi e di trovare questa fiamma dell'unità di cui Baba ci parla, e soprattutto perché questo deve essere il nostro ideale. Abbiamo parlato dell'ideale SAI per tanti anni e questo fa parte dell'ideale SAI e quindi è un nostro dovere. Baba dice ancora: come la pioggia cade e scorre in miriadi di rivoli e è raccolta in torrenti e in fiumi, finisce col riversarsi nell'oceano, così le religioni, i credo, le teologie e i riti, diversificati nelle tante forme delle società umane, dopo aver irrigato molti campi e dato frescura a tante comunità e a tanta gente stanca, confluiscono tutti nell'oceano della beatitudine divina. Un pensiero del giorno di Swami racchiude un trattato di teologia. Che possiamo dire? Che diciamo che questa opportunità, questo studio della vita ascetica dei vari mistici e delle varie religioni è stata per noi l'opportunità anche di ripercorrere, man mano che andavamo avanti, di ripercorrere proprio quei momenti che ogni aspirante spirituale trova nel suo cammino, se è un vero aspirante spirituale. E la cosa bella è stata che abbiamo scoperto che in tutto questo queste varie galassie di aspiranti spirituali, in fondo le esperienze più intime sono state sempre le stesse. Questa è stata la prima fiamma di unità che abbiamo trovato, anche se si svolgevano appunto in ambiti religiosi o periodi storici molto diversi tra loro. È come se tante strade apparentemente diverse improvvisamente ne diventavano una sola strada, se c'era l'apertura del cuore oltre che della mente. Questo è un detto di Swami, perché ogni via è la sua via, ogni cuore è il suo cuore, e non c'è luogo su questa terra ove egli non sia. Il primo incontro in questo percorso che è stato diviso in tre bienni. Il primo biennio è stata la mistica cristiana e i padri del deserto. I padri del deserto che sono i primi eremiti della cristianità, specialmente della tradizione ortodossa. I padri del deserto erano chiamati anche padri vigilanti o allerta, perché cercavano Dio nella solitudine e nel silenzio, quindi erano eremiti. Sono chiamati anche esicasti perché praticavano l'esicasmo. L'esicasmo vuol dire, una parola che vuol dire proprio letteralmente riposo, quiete, ma non era un riposo passivo, era un riposo attento, e difatti i padri vigilanti vigilavano su che cosa? Su tutti i pensieri che passavano per la mente, le emozioni, la risposta emotiva nella quotidianità. La cosa interessante è stato scoprire che questo esicasmo, quindi questa disciplina contemplativa nel silenzio, nella solitudine, ha delle radici comuni con, quindi la prima cristianità ha le radici comuni a quella indiana, buddista e sufi. D'altra parte la sorgente è la stessa, anche la meta è la stessa. Come era praticata questa meditazione, questa contemplazione, diciamo così? È ancora praticata ancora oggi sul Monte Athos, dove ci sono ancora delle comunità di padri esicasti, e loro, ritirandosi dentro delle caverne, osservano la respirazione. E anche qui Baba c'è la stessa indicazione che ci dà Baba, cioè di meditare sul respiro che entra e che esce, quindi sul fluire del respiro, e in questo modo cercavano di lavare il cuore da tutte le impurità. Praticavano anche una sorta di Namasmarana, una ripetizione ininterrotta della preghiera di Gesù, che è: Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me. E concentrandosi sulla zona dell'ombelico, dentro queste caverne buie, improvvisamente nella zona del cuore, che è considerata la zona dell'energia vitale e divina, loro potevano vedere apparire una luce bellissima, una luminescenza tra l'azzurro e il rosso, che è chiamata luce taborica, perché ricorda la stessa luce che era apparsa sul monte Tabor nella trasfigurazione di Gesù, di Mosè e di Elia. Il secondo passo è stato scoprire come nell'ebraismo si cerca proprio l'unione totale con Dio, quindi i Cassidim. Il cassidismo effettivamente è la via mistica dell'ebraismo. Anche qui per me è stato per esempio una scoperta, perché il mondo mi sembrava un mondo molto lontano da me, invece poi alla fine abbiamo trovato che le esperienze, come dicevamo prima, sono le stesse. Allora, il cassidismo è caratterizzato proprio, come è scritto lì, da musiche, canti e danze molto particolari, vissute proprio in uno spirito di fede e totale abbandono a Dio. Però questa unione è cercata anche attraverso uno studio molto rigoroso delle sacre scritture, e questa è la loro caratteristica principale. Per esempio, attraverso la Kabbalah, che vuol dire, tutti conosciamo questo termine, vuol dire proprio atto di ricevere. I cabalisti, quindi questi studiosi mistici, loro cercano di ricevere questo senso nascosto delle sacre scritture, diciamo un po' dei padri vigilanti sulle sacre scritture in questo caso. E il momento mistico per ogni studioso arrivava con la messa in pratica, cioè un metodo segreto per interpretarle queste, una sorta anche di iniziazione, di interpretare queste sacre scritture, la legge, che è detta Torah, che è contenuta in cinque libri chiamati Pentateuco, Penta 5, e quindi cinque libri della legge, chiamati anche Tanakh. Questo è stato il secondo. Il terzo appuntamento del primo biennio, la mistica islamica. Questo è stato un momento molto molto elevato, molto bello, con i sufi. Allora, il sufismo, la via mistica dell'Islam, loro cercano l'unione con Dio attraverso discipline molto rigorose, ma senza perdere mai il contatto continuo e sacro con il mondo esterno. Quindi questa è una disciplina molto molto rigida. C'è per esempio, come esperienza mistica dei sufi, il dhikr. Dhikr è una parola che vuol dire rammemorazione di Dio. Possiamo dire che è una sorta di meditazione continua. Loro la chiamano dhikr, noi la chiamiamo meditazione continua. Ed è un rituale in cui si cerca di abbandonarsi al divino e quindi di arrivare a questa estasi attraverso che cosa? Né più né meno il Namasmarana, che può essere la ripetizione del nome di Dio o anche di versetti sacri del Corano, anche accompagnati da musiche molto ripetitive ed incalzanti che proprio favoriscono questo senso di estasi e di abbandono. Freddy nel Dikr, un'esperienza propria del Dikr, e anche la danza, una danza che è una danza iniziatica oltre che contemplativa, che è praticata dai dervisci che sono delle confraternite appunto mistiche appartenenti al sufismo. Il secondo biennio abbiamo affrontato un po' di più la mistica proprio della nostra tradizione cristiana, innanzitutto con San Benedetto, e qui abbiamo scoperto una cosa molto bella, che la regola è una via mistica, quindi chi rifiuta le regole non vuole fare il mistico, non tende ad essere mistico, per alleggerire a volte. In effetti San Benedetto appare nella storia in un momento di grande desolazione e di distruzione, non solo in Italia ma in tutta Europa, non a caso è diventato poi patrono anche d'Europa, perché nessun viaggio verso Dio, quindi nessun incontro con Dio può avvenire se non si pratica una disciplina, come diceva prima Carla all'inizio, una disciplina che deve essere contemporaneamente sia esteriore ma soprattutto interiore. E lui, San Benedetto, ha dato la regola. Lui rifiutava alla richiesta, però ha visto che c'era necessità, probabilmente Dio l'ha ispirato, e ha dato questa regola che noi la conosciamo come ora et labora, ma nella maniera completa è ora legge et labora, cioè vuol dire prega, studia e lavora. Forse ci ricorda, né più e né meno, il percorso che ci indica Swami, ossia le tre vie dello yoga: Bhakti, Jnana e Karma Yoga, quindi devozione, conoscenza e azione. Devono andare tutte e tre insieme. San Benedetto lo diceva già nel 300. Un'altra possibilità di arrivare al divino, a conoscerlo e ad abbandonarsi a lui, è la via del guerriero. E questo l'abbiamo imparato grazie alla mistica templare, e San Bernardo di Chiaravalle, ovviamente. La via del guerriero. Allora, qui è venuto spontaneo a noi fare il parallelismo con Arjuna e con la Bhagavad Gita, effettivamente, e poi sarà l'argomento anche di fra poco presenterà Carla, il lavoro da futuro, diciamo, dell'ala spirituale, perché qui abbiamo visto che in fondo noi siamo, ogni momento in ognuno ci deve essere anche un templare che è pronto a difendere quale tempio? Il nostro tempio interiore, che è il nostro cuore, quando viene attaccato dai nemici che gli vivono intorno e che sono appunto guidati dall'egoismo e dal desiderio. Questa parola ricorre spesso. E quindi in quel caso bisogna avere la prontezza e anche la preparazione di indossare questa armatura che è la fede, innanzitutto, e poi di vivere dei valori importanti, che sono quelli, come è scritto lì, del coraggio nell'affrontare questi nemici, della determinazione nel combattere fino alla fine, finché non raggiungiamo il traguardo della liberazione, quindi finché non liberiamo il sacro tempio del nostro cuore da questi nemici, come ha fatto appunto Arjuna nella Gita. Quindi anche la via del guerriero, perché sembra, ma effettivamente i templari erano prima di tutto monaci e poi soldati, e dovevano avere sempre ben chiara questa loro formazione. L'ultimo appuntamento del secondo biennio è stato con San Francesco. Con lui, è inutile dire, abbiamo la via mistica privilegiata, la più ampia, la più diretta, è quella dell'amore universale, che è quella che ci dice anche Swami. Con Francesco, lo sapete tutti, è stato proprio l'esempio dell'amore incondizionato per Dio, per tutto il suo creato, per tutte le sue creature, e soprattutto è stato l'esempio vivente di come l'amore divino può nascere ed emanare da un essere umano. Quindi dopo Cristo lui ne è stato l'esempio. L'ultimo biennio l'abbiamo percorso in compagnia di queste tre belle donne, dico io, tutte e tre bellissime, tre donne, tre sante, soprattutto tre dottori della Chiesa, e grazie a loro, cioè quindi riconosciute dottori della Chiesa, cioè delle tre avatar al femminile, diciamo così, e che non sono, poi abbiamo visto nello studio delle loro vite e dei loro insegnamenti, che non sono separate effettivamente, ma tutte e tre diventano un'unica emanazione dell'amore materno di Dio, oltre che insegnanti sempre delle tre vie dello yoga di cui parlavo prima, perché abbiamo visto che con Caterina abbiamo potuto apprezzare proprio la via dell'azione, quindi il karma yoga. Caterina ha scritto il dialogo della Divina Provvidenza, cui insegna che l'unità con Dio la troviamo nell'amare tutti e nel servire tutti, la vol servol di Swami. E lei stessa difatti ne ha dato l'esempio, e a seconda delle circostanze è diventata, a volte è stata guida per i potenti, per papi e per re, è stata divina provvidenza per i bisognosi ed è stata misericordia divina proprio per i rifiutati. Saliva fin sul patibolo a fianco dei condannati, metteva la sua testa sul ceppo ma in quella maniera voleva dimostrare la vicinanza di Dio, e quindi portava in effetti la speranza, il perdono e soprattutto l'amore materno di Dio. Con Caterina da Siena, con Teresa d'Avila abbiamo potuto ripercorrere la via della conoscenza, grazie alle sue indicazioni. Teresa è una maestra eccelsa di contemplazione, per chi ha avuto l'opportunità di leggerlo. Nel castello interiore lei dice che la nostra anima è il castello interiore, dove nella stanza più interna vive il Signore stesso, e lei poi in questo scritto ci indica proprio passo dopo passo come arrivare nella stanza più interna, quindi per incontrarlo, parlare con lui e ascoltare soprattutto le sue risposte. Quindi lei è una insegnante di meditazione continua, anche lei come i sufi eccetera. Con l'ultima, la via della devozione. Teresina, anche lei ci ha insegnato umilmente che la via più sbrigativa e più semplice, lei la chiama la piccola via, è quella di farsi piccoli, quindi è la via dell'amore incondizionato per Dio. Però come dire un amore incondizionato per Dio è una grande cosa, invece lei ne dà proprio l'esempio: basta farsi piccolini di fronte agli ostacoli, basta passarci sotto o raggirarli, oppure come fanno i bambini, abbandonati nelle sue mani, perché il Signore sicuramente non mancherà di darti il suo aiuto. Questo è stato in sintesi il percorso di 6 anni, dai padri del deserto a Teresina di Lisieux. A me piace fare questo paragone, perché questo percorso sull'unità delle religioni è stata innanzitutto, oltre che un percorso di conoscenza, un'esperienza effettivamente, per chi l'ha fatto con questa predisposizione di voler umilmente ascoltare le parole dei mistici, ma anche poi interiorizzarle e soprattutto paragonarlo all'insegnamento di Swami. Senza troppi sforzi, ve ne assicuro, e mi piace fare questo paragone. È stato come farsi prendere per mano da queste grandi anime ed entrare con loro nella stanza dell'interview di Baba e parlare, grazie a loro, riparlare insieme a Swami di silenzio, raccoglimento, preghiera, disciplina, studio dei sacri testi, servizio, meditazione, eccetera, tutte quelle pratiche spirituali che Swami ci raccomanda. Così che abbiamo potuto comprendere che in ognuno di noi può vivere un padre vigilante o un derviscio danzante, se riusciamo a rimanere in contatto con lui ogni momento. E a seconda dei momenti possiamo essere o dervisci, o templari, o Teresa d'Avila, o Teresina di Lisieux, o un padre del deserto, eccetera. O un San Benedetto, con la regola. Le ultime due slide. Allora, la cosa più importante che ci ha veramente arricchito tanto ed è stata la grazia di Swami, abbiamo potuto sperimentare che il suo insegnamento è universale, perché l'abbiamo ritrovato in tutte queste tappe di questo percorso. Infatti le sue parole e quelle dei mistici a volte proprio si sovrapponevano, sembrava non un pensiero, una citazione di Baba, ma era magari una frase di Teresa. E difatti mi è piaciuto dire questo, che l'insegnamento di Baba rappresenta il cuore mistico e autentico di ogni religione e le riunifica tutte, esorta a vivere concretamente la spiritualità nella vita quotidiana e ad essere esempio dell'unica vera realtà mistica, quella dell'amore divino. Concludiamo con un salmo sufi, perché a me piace molto, allora ve lo leggo. Così mi parli, Signore, ascolta, o beneamato, In te ho creato la percezione solo perché tu sia l'obiettivo della mia percezione. Se dunque mi percepisci, percepisci te stesso. Tante volte mi sono mostrato a te e tu non mi hai visto. Tante volte mi sono fatto dolci profumi e tu non li hai sentiti, delizioso nutrimento e non lo hai gustato. Io sono la bellezza, io sono la grazia, amami beneamato, amami pienamente, nessuno è più intimo di me. Se a me ti avvicini è perché io mi sono avvicinato a te, io sono più vicino a te di te stesso, più della tua anima, più del tuo respiro.
Proseguiamo con il rivedere il percorso che abbiamo fatto. Il secondo percorso dell'ultimo biennio è stato appunto la ricerca del silenzio interiore, passando attraverso la pratica, ovvero la preghiera, il namasmarana, la meditazione, che sono le tre vie del silenzio. Eppure un dovere primario, perché ha avuto la fortuna di avere nascita umana, di impiegare almeno una parte delle proprie energie per la preghiera, la ripetizione del nome, la meditazione, per chi ha avuto la fortuna di avere una nascita umana. Perfino gli angeli e gli dèi ci invidiano questa nascita, perché la realizzazione si può avere soltanto con la completezza degli involucri, altrimenti non è possibile, per questo che ce la invidiano. Noi possiamo. Gli angeli, anche se sono degli spiriti elevati, non possono raggiungere come angeli la realizzazione, devono reincarnarsi. E lavorando su queste tre pratiche, che all'inizio possono sembrare proprio dei mezzi completamente diversi, ci siamo resi conto invece che è vero che partono da un metodo magari che è diverso, ma quando si raggiunge una certa fase si unificano, diventano esattamente lo stesso percorso, anche perché il fine della preghiera, del namasmarana, della meditazione è esattamente lo stesso, la fusione con l'assoluto, col divino. Quindi vedete, il fine è il superamento appunto della dualità soggetto-oggetto. Per fondersi con l'assoluto, è il fine di tutte le pratiche. Se voi vi ricordate un pochino quello che diceva Teresa d'Avila riguardo alla preghiera, proprio l'ultimo stadio della preghiera era la preghiera del cuore, in cui in questo spazio sacro c'era l'unione dell'amante con l'amato, l'unione di colui che prega con il divino che sta pregando. E così anche nella meditazione, superate tutti i livelli, il livello dei pensieri con la mente piena di chiacchiericci, il livello dell'inconscio, si va oltre e si trova attraverso la ripetizione del mantra, l'unione con quello che è il nostro sé. Vedete che alla fine è a un certo livello, è il solito identico percorso. E così con il namasmarana, una volta che si va oltre quelle che sono le nostre strutture, quelle che sono i veli appunto di Maya, si ha la scoperta che non c'è separazione fra il divino che si invoca e chi lo invoca, ma tutte e due sono esattamente un unico, grande immensità. Mi piace fare questa riflessione con voi, no? Perché questo me lo dico tante volte anch'io, no? Ma non ho tempo, ma come faccio a fare la pratica? Lo sbaglio che noi facciamo è di vedere la pratica come cosa separata dalla quotidianità. Non c'è separazione, non c'è un momento per la pratica e poi la vita normale. Questo è uno sbaglio che normalmente si fa. Quello che noi dobbiamo fare è rendere la nostra vita di tutti i giorni la nostra pratica. È chiaro che ci alleniamo attraverso certi mezzi, ma il fine è proprio questo, è vivere in una costante meditazione, vivere immersi nel ricordo del divino sempre, in ogni istante. Mi viene in mente di questi santi, di questi veramente saggi, che quando avevano lasciato il corpo e ancora le persone andavano nei luoghi dove loro erano vissuti, sentivano la vibrazione del mantra che loro avevano usato per meditare per tutta una vita ancora presente lì. Pensate. E quindi col tempo appunto si sperimenterà che non c'è questa separazione e nascerà un nuovo atteggiamento di consapevolezza, di essere nel mondo ma di non appartenere al mondo. Come dice Swami, le mani nel mondo, la testa nella foresta. Questa è proprio la sintesi della nostra pratica, quello che deve essere. Quali sono i tre pilastri su cui si fonda la pratica, su cui si fonda la nostra ricerca del divino? La pratica, il distacco, il silenzio. E attraverso questi tre pilastri si sviluppa il discernimento e attraverso il discernimento si raggiunge il samadhi, l'illuminazione. Questa è una storia che è molto, molto bella. Ve la leggo. Mi presento, sono il silenzio. Per favore, una volta tanto, lasciatemi prendere la parola. Lo so che è paradossale che il silenzio parli. È contrario al mio carattere schivo e riservato. Però sento il dovere di parlare. Voi uomini non mi conoscete abbastanza. Ecco qui qualcosa di me. Intanto le mie origini. Prima che il mondo fosse, tutto era silenzio. Non un silenzio vuoto, no, ma traboccante. Così traboccante che una parola sola, detta dentro di me, ha fatto tutto. Però poi ho dovuto fare i conti con una lama invisibile che mi taglia dentro, il muro, il rumore. Ebbene, lasciate che ve lo dica subito. Non immaginate cosa perdete cosa perdete ferendomi. Il baccano non vi dà una mano, io invece sì. Io sono un'officina nella quale si fabbricano le idee più profonde, dove si costruiscono le parole che fanno succedere qualcosa. Io segno i momenti più belli della vita, quello dei nomi emessi, quello delle coccole, quello degli sguardi, degli innamorati. Segno anche i momenti più seri, i momenti del dolore, della sofferenza, della morte. Io mi merpico sulle vette ove nidificano le aquile. Io scendo negli abissi degli oceani. Io vado a contare le stelle. Io vi regalo momenti di pace, di stupore, di meraviglia. Io sono il sentiero che conduce al paese dell'anima. Sono il trampolino di lancio della preghiera. Sono addirittura il recinto di Dio. Scusatemi se ho interrotto i vostri rumori e le vostre chiacchiere. Prima di lasciarci, però, permettete che vi riassuma tutto in sole quattro parole. Custoditemi e sarete custoditi. Proteggetemi e sarete protetti dal vostro primo alleato, il silenzio. Allora, prima di iniziare a fare il discorso sulla formazione, vorrei che qualcuno gentilmente mi chiamasse Loris, che è su in cucina, e vorrei anche chiamare qui con me i responsabili di questa bella idea, che sono Vanna dal Pozzo. Vanna, vieni. Olimpia, giovine. Prima le donne, naturalmente. Dai, Antonella. Giuliano Giucastro. Dov'è? Giuliano? Vai. E poi Loris appena arriva dalle cucine. Avremo anche nella seconda fase di questo progetto la collaborazione di Edel, che ringrazio fin da ora, e poi se qualcuno di voi vuole collaborare, si sente preparato a portare avanti uno qualsiasi degli argomenti che fra un attimo, Loris, dai, illustreremo, ecco, queste persone sono le benvenute. Allora, manca l'ultimo elemento di questo team, che è Roberto per la Scuola Canto. Dov'è Roberto? Che collaborerà con noi per tutta la parte che riguarda appunto i Veda. Io ringrazio moltissimo tutte queste persone, perché insieme abbiamo fatto un percorso veramente importante. E prima di presentarla a voi è servito soprattutto a noi stessi. Prima di iniziare a mostrarvi un pochino quello che sarà la struttura di questo percorso che faremo insieme, vorrei dire alcune cose, proprio condividerle così come si condividono le cose all'interno di una famiglia. Nessuno delle persone che vedete qui si ritiene un formatore o una persona che ha da insegnare qualcosa agli altri, assolutamente. Questo non è il nostro spirito. Quello che noi vogliamo fare è metterci al servizio di un qualcosa che può servire a tutti quanti noi. Questa è la nostra forma mentale, il modo in cui noi abbiamo affrontato la stesura di questo programma, abbiamo affrontato la messa in pratica di questa idea, e proprio così vorremmo presentarla a voi. Quindi in questo percorso di conoscenza e autotrasformazione, perché come vi ho detto prima è l'ideale principale dell'ala spirituale, avremo dei momenti in cui è chiaro, ci deve essere un relatore, no? In cui viene esposto l'argomento, eccetera, eccetera. Poi ci sarà una parte pratica e l'intervento di tutte le persone per arricchire con la propria esperienza, con il proprio dono, quello che è appunto l'argomento che è stato presentato. Per questo che vi dicevo che nessuno di noi pensa di essere un formatore. Questo è importante. È importante soprattutto per noi che non ci vediate sotto questa luce, perché non è così. Esatto, ci abbiamo pensato tanto, dice Olimpia, è vero, sì. No, no, non vi ho incastrato. La mia è stata una idea che ha preso forma tramite appunto il lavoro delle persone che vedete. Ecco. E sta ancora prendendo forma. Grazie al lavoro che potremo fare insieme. Chiaramente, visto che è una cosa nuova che parte adesso, che non è stata sperimentata prima, senz'altro faremo degli errori perché è inevitabile. Però proprio grazie alla collaborazione delle persone che vorranno fare insieme a noi questo percorso, miglioreremo sempre più e fino ad arrivare, appunto, come dicevamo, alla perfezione, si spera. Cioè, questa è la nostra meta, poi faremo del nostro meglio. Dall'esigenza di approfondire questo tema. Come mai è nata questa idea? È nata proprio dall'esigenza che c'è di approfondire certi temi. E quale testo migliore della Bhagavad Gita per approfondire tutto quello che è il percorso, tutti quelli che sono i temi, tutta quella che è la filosofia, la spiritualità della tradizione orientale, ma anche che poi alla fine è la nostra, la Bhagavad Gita, chiaramente. Abbiamo pensato di dividere il lavoro però in, diciamo, in due percorsi paralleli, ovvero il percorso della formazione e il percorso dei centri, perché volevamo mantenere un pochino quello che è stato il modo di procedere di tutti questi anni, ovvero il lavoro nei centri e la presentazione poi finale di tutto quello che viene fatto a Divignano, e questo sarà fatto con la Bhagavad Gita. Per quanto riguarda il lavoro nei centri, poi vedremo insieme quando parleremo più in dettaglio. Invece nella scuola, nel percorso di autoformazione e conoscenza, approfondiremo un pochino di più quelli che sono gli argomenti e i temi della Gita. Immagino che le persone che parteciperanno a questo percorso poi riporteranno nei centri anche attraverso circoli di studio, attraverso la loro esperienza, non soltanto il materiale che noi daremo, ma anche l'esperienza e lo studio più approfondito che faranno.
Condividere.
Sì, adesso aspetta, adesso è vero, ci manca. No, però ci manca quando uno vuole vendere un prodotto, scusate, deve fare poi la pubblicità, chiaramente. Quindi abbiamo solleticato la vostra curiosità, si spera. Adesso vi faremo vedere, però ci sentiamo anche di dire: venite, partecipate, non ci lasciate da soli. Grazie.
In questo satsang collega.
Adesso vediamo in dettaglio.
Speriamo in una sola vita. Ah, sì, sì. Allora, se qualcuno ha bisogno di libri o altre cose, c'è la Mothersai Publication nella Mothersai, cioè nella casa di Baba. La parte sotto, vedete, c'è la porta aperta, dentro c'è Roberto, oppure non so se ci sia anche Enrico. Se volete comprare qualcosa o ordinare qualcosa alla Mothersai Publication, è di là.
Cominciamo il nostro lavoro, allora. A me piace sempre cominciare con questa slide in cui si dice che la spiritualità è una particolare attività, l'attività dell'anima. Quindi, questo programma di conoscenza e autotrasformazione a chi si rivolge? A tutti coloro che vogliono intraprendere un cammino di ricerca interiore basato sugli insegnamenti di Satya Sai Baba, e a tutti coloro che nell'organizzazione hanno incarichi o pensano di assumerne. Questo è importante, veramente importante, che le persone che hanno un incarico facciano un certo tipo di percorso. Per essere maggiormente consapevoli e per poter portare a termine nel miglior modo possibile, nella perfezione, vicina alla perfezione, quello che è appunto il loro dovere, il loro lavoro in quel momento. Allora, quali sono gli obiettivi? Diffondere e vivere il messaggio spirituale Satya Sai per sviluppare la crescita personale, proprio per quel percorso di conosci te stesso. L'approfondimento della pratica e trasmettere correttamente la filosofia ed il messaggio Sai. Questi sono gli obiettivi del programma di conoscenza e autotrasformazione. Ora, praticamente, com'è organizzato? Abbiamo pensato a un primo livello, a cui seguirà senz'altro un secondo livello. Questo primo livello è organizzato in due fine settimana, e questi due fine settimana sono suddivisi in quattro moduli. Due il sabato, 2 la domenica, ed hanno una struttura standard in cui, come vi dicevo prima, c'è una parte teorica, l'approfondimento, la pratica. I moduli saranno ripetuti al nord, al centro, sud. Se il sud, e qui c'è soltanto la Puglia, se non sbaglio, però se in Puglia oppure anche a Napoli hanno voglia di fare questo percorso insieme a noi, non siamo disponibili a spostarci. Allora, le date e i luoghi. Il primo incontro lo faremo qui, a Madersai, il 10 e l'11 di maggio. Il centro sud il 24 e il 25 maggio, però qui io devo chiedere a Pescara, devo chiedere un attimino conferma di questa data perché si sovrappone ad un'altra iniziativa importante e vediamo se riusciamo a spostarla in modo da dare alle persone la possibilità di partecipare entrambe. Il secondo incontro invece, sempre a nord Madersai, il 20-21 settembre, mentre al centro sud il 4 e il 5 ottobre a Montecatini Terme. Una volta tanto lasciatemi giocare in casa perché... Quindi vi dicevo che affronteremo lo studio della Bhagavad Gita proprio come sintesi suprema di quella che è la spiritualità ed anche come manuale pratico per raggiungere la conoscenza. No, 4-5 ottobre a Montecatini, ma a Divignano è prima, è settembre 2021. Volete che ve le rimostri le date se volete prendere appunti, ma tanto vi manderemo poi senz'altro tutte le indicazioni. Va bene. Eccole, 20-21 e 4-5 ottobre. Swami ci dice: dovete intraprendere lo studio delle scritture con un atteggiamento di sottomissione e aspettativa. Ogni capitolo della Gita illustra i mezzi e i metodi atti a raggiungere la meta della pace e dell'armonia, con l'accento sull'attitudine e la pratica spirituale nella vita. Essa è la barca che traghetta l'uomo dallo stato di schiavitù autoimposto alla libertà che è la sua natura, dall'oscurità alla luce. La Gita incoraggia chi cerca ad aspirare, non a disperare. Bisogna perseverare, ma non pretendere il successo immediato. In verità, ogni essere è venuto in questo campo di attività, karma kshetra, solamente per impegnarsi nell'azione, non al fine di guadagnare il frutto. Questa è la lezione fondamentale impartita dalla Gita. Allora, vediamo un pochino quali sono gli argomenti che affronteremo nei nostri incontri. Nel primo modulo parleremo della Bhagavad Gita, come è strutturata, quali sono i temi fondamentali. Poi dopo vedremo una mappa abbastanza dettagliata. Nel secondo modulo vedremo l'aspetto Bhagavata della Bhagavad Gita. Poi vi spiegherò per bene perché questa scelta. Nel secondo incontro, invece, il primo modulo, l'aspetto brahmanico, i Veda, il rito. Il secondo modulo invece è l'aspetto upanishadico della Gita, ovvero la spiritualità. Allora, abbiamo cercato di individuare nella Gita qual è il disegno fondamentale e quali sono i fili principali, ovvero quelli che nella normale tessitura di un tessuto costituiscono la trama, l'ordito. Nella Gita si ritrovano in pratica questi tre grandi filoni. La Gita è appunto la sintesi di tutte le varie scuole di pensiero filosofiche indiane e quindi si ritrova l'aspetto Bhagavata, ovvero l'aspetto devozionale, la cui via è appunto il Bhakti Yoga, Poi l'aspetto invece bramanico con i Veda e tutto il ritualismo. E anche l'aspetto, quello filosoficamente più elevato, che è l'upanishadico, ovvero l'aspetto spiritualista. Dopo aver individuato in pratica questi tre filoni, abbiamo individuato le tre vie, Bhakti, Karma, Jnana, e poi quelle che sono le parole chiave, ovvero i concetti chiave di ogni filone. Allora, per Bhakti, Ishvara Pranitama, che è l'abbandono, Shraddha, che è la fede, e il rapporto maestro-discepolo. Invece per Karma abbiamo il Dharma, Yagna, sacrificio, Tyaga, la rinuncia ai frutti. E invece per Jnana, Atman Brahma, il concetto dell'assoluto, Samyasa, Vairagya, ovvero il distacco, la rinuncia ai frutti, e Viveka, che è la discriminazione. Quindi questi saranno proprio gli argomenti specifici che noi affronteremo. E insieme a questi, una cosa molto importante è proprio puntualizzare quello che è il concetto del divino.
Allora, mentre Carla avvia questa piccola presentazione, appunto stavamo dicendo che il percorso di conoscenza e autotrasformazione inizia con la Gita e termina con la Gita. Nella Gita c'è tutto, abbiamo visto prima che in questo schema si allacciano tutte le vie dello yoga, quindi tutte le possibili vie per arrivare alla conoscenza più profonda. E nel nostro coordinamento, che è Lazio-Abruzzo, abbiamo, ma come diceva anche in altre parti, hanno iniziato anche nella Sardegna, Lazio-Abruzzo-Sardegna. Sì, sì, no, è vero, perché per questo lavoro anche il centro di Cagliari adesso lavora insieme a noi. È stato impostato in questo modo. Chiaramente poi ognuno è libero nel proprio centro, se vuole iniziarla questo studio della Gita, di farlo come meglio crede. Noi portiamo un'esperienza che ci ha suggerito un devoto del coordinamento, che è Massimo Faraoni, che qualcuno conosce perché collabora con qualcuno conosce, e che l'ha potuto sperimentare con molti devoti di Swami indiani a Londra, perché lui ha vissuto e vive ancora in certi periodi a Londra e anche prima in India. Allora, il programma, adesso vedrete, è molto semplice, è intitolato proprio, ci è piaciuto chiamarlo così perché Massimo ce l'ha suggerito, Vivere la Gita. Allora, perché ci dà un po' come la piccola via di Teresina di Lisieux, cioè per non perderci troppo in temi e in argomenti molto grandi. Abbiamo visto che ci aspetta un percorso veramente universale ma molto nutrito, però noi, come dice Swami, intanto comincia, da qualche parte devi incominciare, però umilmente e piano, difatti piano, perché sennò dentro non rimane nulla. Allora, dalla Gita Vaini di Swami, la Gita va approcciata con umiltà e rispetto. Questo è proprio il primo atteggiamento che dobbiamo coltivare tutti noi, perché come dice, mi sembra, non so se è Aurobindo o Gandhi, la Gita non è un testo, la Gita è una creatura vivente che vi chiama. E Krishna stesso, e quindi è Swami e Sai Krishna, che è tornato in questo caso perché noi siamo suoi devoti, e vi chiama ad incontrarlo e a vivere insieme a lui nella sua casa. Questa vivere la Gita, difatti,
problema nella Gita trovava la risposta.
Sì, lo diceva anche Gandhi, quando aveva in qualsiasi momento della sua giornata aveva un problema, apriva la Gita e lì trovava le risposte, come spesso a noi succede con i testi di Swami. Questo appunto dalla Gita Vaini, scritta da Baba. Allora, il percorso prevede, proprio sinteticamente, che aiuta molto e noi lo stiamo sperimentando. Tre momenti importanti. Il primo momento importante è questo. Visualizziamo. Cosa vuol dire visualizziamo? Visualizziamo vuol dire come quando noi andiamo al cinema, andiamo a vedere un bellissimo film che ci cattura, ci piace talmente tanto che ci immedesimiamo e anche a distanza di tempo ti rimane così dentro che tu sei pronto a raccontarlo a chiunque e dire guarda, succede questo, 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 la storia parla di questo e non dimentichi neanche un passaggio. Allora così dobbiamo, si fa anche con la Gita, è fondamentale visualizzare, quindi visualizzare un po' la storia. Questo è il primo, e per aiutare a visualizzare è importante leggere all'inizio tutti insieme un testo che non abbia commenti. E questo aiuta, perché se uno comincia a leggere la storia e poi ti vai a vedere questo vuol dire questo, cioè gli approfondimenti, questo si farà, ma si farà in un secondo passaggio. Il primo passaggio è leggere tutta la Gita, i 18 capitoli della Gita, senza commenti, chiaramente riflettendo nel circolo di studio su quello che sono le prime impressioni, quello che ti colpisce in quel capitolo. E via discorrendo, ognuno dirà quello che, da cui è stato preso, ed è importante anche prendere un appunto e soprattutto essere sintetici, cioè non stare lì a fare i nostri commenti. No, a me questa in questo capitolo, però aiuta adesso il passo successivo. Ti aiuta all'inizio, cioè ti aiuta a tenere, quindi è importante capire qual è la storia e gli insegnamenti che stanno andando avanti, senza troppo stare lì nell'approfondimento. Vai ancora avanti, adesso si capirà. Facciamo scorrere il testo e cerchiamo di memorizzare, appunto come dicevo, una bella storia, un bel film che dovremo raccontare prima di tutto poi a noi stessi, perché altrimenti non abbiamo il filo della storia, perché sembra che in ogni capitolo Krishna vada a dire le stesse cose magari, no? Come spesso Swami, ma invece non è così, perché ogni capitolo è una via per arrivare direttamente al divino. Il Signore Krishna dà un'indicazione. Allora, in questa fase, quindi prima ce la leggiamo tutta senza commento, il secondo passaggio, cioè il secondo punto da tenere sempre in mente è immaginare. Mentre noi leggiamo la storia, la dobbiamo immaginare come una casa, la nostra casa. Ora, se noi dobbiamo vivere la Gita, vogliamo andarci a vivere dentro. Allora, per viverci dentro, la Gita diventa la nostra casa, la casa della Gita. Se andiamo, cioè, facciamo spesso il paragone, vogliamo andare a comprare questa casa per viverci dentro e la andiamo a visitare con il nostro l'immobiliare Sai Krishna, che ce la fa vedere. Il primo passaggio ci fa vedere le varie stanze, quindi l'ingresso. Noi la prima volta che andiamo a vedere questa casa, non è che stiamo lì a vedere i particolari, come è stato messo il pavimento, cioè vediamo se è luminosa o meno luminosa, che sensazione ci dà lì per lì, se ci piace o non ci piace, che cosa ci trasmette. La nostra casa, di conseguenza, questa casa della Gita diventa una casa con 18 stanze. I 18 capitoli sono 18 stanze. C'è da pulire, molto da pulire. Per fortuna si autopulisce a un certo punto, si autopulisce. Quindi 18 stanze. Un esempio di come, quindi prima la visualizziamo, poi la immaginiamo come una casa, la visualizziamo leggendo la storia, la immaginiamo come una casa con 18 stanze, ogni stanza entriamo attraverso questa porta. Un esempio, portiamo solo l'esempio delle prime tre stanze, per prendere proprio, per familiarizzare con la storia stessa, e vi assicuro che vi rimane dentro, cioè come ogni stanza ha la sua caratteristica. La prima stanza, l'ingresso, è la stanza del dolore. L'ingresso non è molto piacevole, è la via del dolore di Arjuna, che è la via del nostro dolore, come diceva prima Loris.
In sanscrito è Arjuna Vishada Yoga, però anche il dolore, scopriamo poi che anche il dolore è una via che ti porta al divino. Dipende noi in quale stanza vogliamo stare per stare con il divino, se stare nel dolore o via discorrendo. Ok,
sì, allora scusa se ti interrompo, Antonella, ma mi è venuta in mente questa cosa, mi veniva in mente il castello interiore di Teresa d'Avila, riallacciandoci a quello che abbiamo detto prima, e lei diceva che la spinta a entrare nel castello era data da tutti gli animalini e animaloni che stavano nel giardino del castello e mordevano, no? E quindi la persona, per fuggire quasi da questo assalto, si rifugiava nella prima stanza. Quindi il dolore che ci spinge all'azione.
Ma non a caso, per esempio nel nostro centro, ognuno ha usato un termine: è la stanza della sofferenza, è la stanza dell'angoscia, è la stanza della disperazione, perché in effetti là è la stanza del dolore, eccetera. Nella seconda stanza è la stanza del Samkhya Yoga, cioè la stanza dove il signore Krishna inizia a dare il suo insegnamento, perché Arjuna è spinto dal desiderio, cioè della ricerca di Dio, alla fine è spossato e dice: aiutami, insomma, dimmi che devo fare, io qua non voglio combattere più, eccetera. Poi la storia va avanti. E la terza stanza, e quindi man mano familiarizziamo con tutte queste stanze, è la stanza del Karma Yoga. Sono tutte possibili vie di accesso al divino. È lo yoga dell'azione, Karma Yoga. E così via di ste. Il bello è che alla fine si compone la casa come se fossero 18 stanze, uguali a 18 interview con Swami. In ogni stanza noi entriamo in interview con Swami, che ci parla. E questa mi piace, questa immagine. Chiaramente possiamo usare la Gita Vahini e i discorsi di Baba per approfondire. C'è chi lo fa subito, chi invece si attiene scrupolosamente a questa indicazione già sperimentata, cioè che nel primo passaggio, la prima è solo una lettura con le prime impressioni: questa stanza è così, questa stanza è così, e basta. Cioè dare il nome. Noi per esempio nel nostro centro a Pescara stiamo, poi lo dirà forse anche Bettina, ci sta piacendo dare ad ogni stanza, abbiamo fatto proprio delle porticine, diamo la parola chiave per aprirla questa stanza, perché è importante a trovare una chiave di accesso, perché sennò stiamo ancora fuori, non entriamo a visitarla. Poi c'è il terzo passaggio, quindi visualizzare, immaginarla come una casa. Il terzo passaggio è fondamentale, focalizzare i momenti, perché in ogni stanza accade un qualcosa di forte, di particolare, ed è quello che noi lo ricorderemo nella nostra vita pratica di tutti i giorni. Un esempio solo, nella seconda stanza, che è la stanza dove Krishna, in seguito al dolore di Arjuna, quindi della prima stanza, inizia a dare il suo insegnamento, e perché Arjuna lo richiede, Krishna sa che è pronto per riceverlo, a un certo punto, nei versi 13 e 22, Krishna dice, gli spiega il concetto della trasmigrazione dell'anima, perché Arjuna non voleva più combattere, perché identificava tutti l'esercito opposto con i corpi, quindi con i propri fratelli, maestri, amici, e dice: io non posso uccidere, io non posso combattere contro loro. E Krishna gli dà questa spiegazione: come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. La persona saggia non è turbata da questo cambiamento. Come una persona indossa abiti nuovi e lascia quelli usati, così l'anima si riveste di nuovi corpi materiali, abbandonando quelli vecchi e inutili. E poi lui spiega tutto, quindi della non identificazione con il corpo e la trasmigrazione dell'anima. E questo è un momento molto forte che noi dobbiamo visualizzare, e così nelle altre stanze ce ne saranno altri. E questo ci aiuterà, ci ritornerà in mente durante la nostra giornata e ci svelerà, strada facendo, il segreto supremo della Gita, che è l'ultimo capitolo: abbandona tutti i dharma e rifugiati in me solo, ti libererò da ogni peccato, non ti crucciare, quindi non disperare, non dubitare.
E questo è stato un po' il percorso.
Sarebbe il percorso.
Poi ve lo daremo, vi daremo, se volete utilizzarlo. Per tutto il coordinamento daremo sia questa presentazione, ma non solo con le tre stanze, ma con tutte le 18 stanze, soltanto come parola chiave, diciamo, che tipo di yoga è quella stanza, sia con la piccola sintesi. Daremo anche in questo CD i vari testi senza commento. C'è anche la Gita Vaini di Swami, ovviamente.
A questo proposito io vorrei fare un ringraziamento ufficiale, fra virgolette, a tutto il gruppo che ha lavorato con me per trascrivere la Bhagavad Gita dell'Ashram Vidya di Raphael, perché ognuno di noi l'aveva, ma con il commento, e visto che in un primo momento volevamo darvela senza, soltanto i vari sloka, allora c'è stato proprio bisogno di questa trascrizione. Ci siamo divisi la Gita e abbiamo fatto ciascuno un pezzetto. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e penso che sia stata un'esperienza proprio bella, perché scrivere la Gita parola per parola, anche semplicemente un capitolo o due capitoli, è stato bellissimo. Quindi avrete il testo di Aurobindo senza commento, il testo di Raphael, il testo degli Hare Krishna. Perché questa scelta? Perché abbiamo visto che nella Bhagavad Gita ci sono proprio questi tre filoni, no, principali, e a seconda della trama, del filo che uno segue, vede, traduce la Bhagavad Gita in base a quello che è la sua strada, il suo sentire, il suo yoga, il suo metodo di unione col divino. Quindi è anche importante confrontare specialmente certe sloka, perché magari da una parte possono avere un taglio un po' troppo devozionale, da un'altra parte possono avere un taglio invece un po' troppo di gnana, di conoscenza. È importante questo, quindi avrete tutto questo materiale, vi dicevo, la presentazione, i tre testi, più la Gita Vaini, più un breve riassunto di tutti i capitoli e poi le domande di Arjuna. Importante. E poi, oltre a tutto questo materiale, avrete anche il mantra dell'abbandono, il filmato che avete visto prima, con una breve spiegazione parola per parola e poi anche la traduzione un pochino meno letterale. Grazie. Allora, a questo punto diciamo che viene proprio il momento clou della serata e io mi riposo, mi metto un attimo a sedere e mi godo l'intervento di Radio Sai. Isabella, grazie.